Allora, passiamo un po' dallo scioglimento delle parole contenute, un po' alla maniera del vostro Meteson, delle parole contenute in questo titolo che abbiamo dato a questa nostra conversazione, dialogo. Vivere, quindi vita e poeticamente, cioè poesia. Sembrano questi due termini non avere una relazione immediata. La vita è qualcosa di molto dinamico, no? La vita non è definibile né rappresentabile attraverso il linguaggio in un... Sì, certo, si fanno i romanzi biografici o autobiografici, però... Nessuno pretende di fermare la vita in un pensiero scritto. La poesia, insomma, sappiamo che la definizione di che cosa sia la poesia è praticamente impossibile. Cioè, recentemente è stato pubblicato uno dei libri più famosi e più contestati di Benedetto Croce, Poesia e non poesia, molto contestato da destra e da sinistra, dai marxisti e dai critici tradizionalisti, perché tutti dicevano: ma come si fa a giudicare perché un testo è poesia autentica o non poesia. A ben guardare e rileggendo attentamente questo libro, che poi è composto, che Croce pubblicò addirittura nel 29, ma erano delle specie di medaglioni su autori nazionali e internazionali, in cui lui descriveva come vedeva quanta poesia c'era oppure se non c'era poesia. Ovviamente il più discusso è su Leopardi, che è poi il più grande autore, secondo me in assoluto, nell'Ottocento italiano. Non c'è un poeta, filosofo, scrittore più grande di Leopardi. E certamente nessuno può contestare che le po poche poesie, quando sono i canti sono poco più di 20, siano uno dei più grandi elementi della poesia. Perché appunto Croce non sta parlando del genere poesia come genere letterario. Ed è chiarissimo perché di alcuni autori che hanno scritto esclusivamente in prosa, lui dice: questo non c'è poesia, perché intende la poesia come l'espressione, quella che nella, immagino che era una citazione, questo comunque, o comunque bellissima sintesi, tanto meglio, altrimenti, che ha dato prima, cioè è quello che si dice della poesia, cioè l'autentica poesia è l'espressione attraverso il linguaggio di un sentimento, di una... Ecco, qui cominciamo a entrare nel tema di Bateson e degli altri autori di cui accenneremo sia io che Oscar. La relazione, perché non è che la poesia sia semplicemente l'intuizione individuale e soggettiva. È sempre l'intuizione in relazione con. Non è solo un io. Insomma, l'infinito di Leopardi non è io e l'infinito. È uno che guardando la natura, un giardino, un albero, un cielo, esprime quale relazione c'è tra lui, questi elementi naturali, e Ma dentro questo c'è anche la relazione con gli altri, perché se no non esprimerebbe nel linguaggio oltre. Il linguaggio assomma questo. Un altro elemento che introduceva la nostra introduttrice è la bellezza e la felicità. La bellezza, che cos'è la bellezza? Altra cosa quasi indefinibile. E appunto, come nel caso di poesia, non poesia, allora si dice allora tutto è relativo, perché per quello che è bello quel che piace, no? Ma non è del tutto così. Deve piacere più che a una persona o a un nucleo limitatissimo di persone. E la felicità tanto più. Non è una possibile una felicità individuale. La felicità è sempre in relazione a qualcos'altro. E perché, appunto, la poesia introduce ciò che nella vita è implicito. C'è un'affermazione di, secondo me, il più grande filosofo della modernità, Spinoza, che dice l'uomo è desiderio, che sia, che per esempio, un'affermazione che Leopardi coglie pienamente, raccoglie, e anzi si può dire che tutta la poesia di Leopardi sia in relazione a questo, ma perfino Machiavelli, che è quanto di più lontano uno immagina che possa fare, ma fonda tutto il suo discorso sul rapporto l'uomo, la società e la città, cioè quindi la politica, sul desiderio. E questo il desiderio cos'è? Poi credo che molti di voi sono psicologi, psicanalisti. Quindi il desiderio si distingue nettamente dal bisogno per il ruolo extramateriale che ha. Insomma, il desiderio non è come il bisogno, la realizzazione di un rapporto con le cose, con il mondo che si ha di fronte come effetto materiale che io devo conquistare. Il desiderio è attraverso l'immaginazione, è attraverso, io mi proietto quell'oggetto, ma non lo vedo, non ce l'ho presente. Insomma, ovviamente uno pensa subito all'eros, alla dimensione erotica, appunto. La dimensione erotica non è fondata immediatamente sul rapporto fisico diretto. È qualcosa che è una proiezione verso e che può realizzarsi anche attraverso l'immaginazione. Ecco, c'è un'altra sfera di cui Bateson parla molto, di poesia parla poco, almeno per quello che Bateson io conosco. Praticamente l'unico testo proprio in cui più espressamente parla della poesia è questo che mi hai mandato tu, tratto dall'opera italiana, in italiano si chiama Una Sacra Unità. Questa è la creatura e le sue creazioni. Cioè, appunto, è qualcosa che io faccio. Poesia viene dal greco poiē, fare, ma fare che cosa? Fa niente poi. Se noi intendiamo l'azione nel linguaggio comune, crea. Cioè, crea qualcosa perché è l'immaginazione, quella cosa che io desidero, non c'è. Non è perché la vedo, la tocco, la sento attraverso, la percepisco attraverso i sensi. L'altra sfera in cui, e invece a questa mente sono dedica moltissimo spazio, è il gioco. Ma tra gioco e poesia, secondo me, c'è una relazione non diretta, immediata, ma praticamente hanno la stessa, lo stesso tipo di dimensione. Il gioco, che cos'è? Voi sapete, insomma, cioè noi abbiamo grandi testi, teorie sul gioco, a partire da un testo di questo, che poi era uno storico della cultura, non era né uno psicologo né un antropologo, Huizinga, che scrive Homo Ludens. In questo Homo Ludens parla, testo eccezionale, ha più di un secolo e ancora oggi è il testo di riferimento. Lui però dice una cosa un po' criticabile dal punto di vista del discorso che fin qui sono venuto facendo. Il gioco è tutto quello che non è serio. Perché? Perché dice lui, quando si gioca non c'è un fine pratico. Il gioco non implica una utilità. Sembra una cosa semplice, ma è vero che non c'è una utilità, ma questo fa il paio con il discorso dell'economia. No, in economia, praticamente quando è cominciata a radicalizzarsi nella storia del pensiero economico, politico, sociale, la critica della società borghese capitalistica, cioè questa società è fondata sul mercato. Il valore di mercato è superiore a qualsiasi valore che prescinde dall'utilità. E allora però invece i primi grandi antropologi del Novecento, esempio quello che può essere considerato quasi un fondatore, Marcel Mauss, scrive un saggio sul dono in cui che cosa dice? Allora, stiamo attenti, il dono appunto è apparentemente l'opposto del mercato. Cioè nel dono, cioè io do qualcosa, non mi aspetto qualcosa in cambio. E lui dice, però, un momento, andando a vedere questa cosa delle cosiddette società primitive, che poi non erano tanto primitive, ma insomma, questo è un altro problema. E hanno studiato i primi antropologi, andando a vedere, come del resto Peterson fa in Naverna, no? Cioè, lì è vero che c'è la gratuità, ma non è vero che non c'è uno scambio. Perché quando io do un dono a un altro di un'altra tribù, mi aspetto, e l'altro pensa, che l'altro mi debba dare in cambio un dono anche maggiore. Cioè, se per esempio uno, come del resto si fa ancora nei nostri matrimoni, uno fa il regalo di nozze, no? Però se poi si sposa la figlia del donatore, uno pensa, quello mi ha donato questo, gli devo dare almeno altrettanto. Tanto vero che sul governo della teoria economica, un antropologo grandissimo, Polanyi, intorno agli anni 20, intervenendo su questo, dice sì, è vero, il dono non è senza utilità, ma non è il mercato capitalistico, perché nel mercato capitalistico avviene un'altra cosa che non avveniva prima, cioè lo scambio avviene attraverso un prodotto che nasce perché ci stanno alcuni che l'hanno prodotto. Chi sono questi qualcuno? i contadini, gli operai, non sono più servi. Lì era un rapporto fino al Medioevo, un rapporto, diciamo, di rapporto politico, di dominio. Adesso invece c'è un rapporto di scambio, ma questo scambio non è tra uguali e non è tra prodotti uguali. Perché quando io compro una qualsiasi merce, questo cellulare, non è che faccio un'operazione di scambio con Steve Jobs, in cui Steve Jobs, io gli do dei soldi e lui mi dà. In questo c'è la mediazione di tutti quelli che hanno lavorato per questo. E in questa mediazione poi, a partire già dai primi teorici dell'economia politica, dice, ma forse qui c'è un'entità e quindi una cosa che prescinde dall'oggetto singolo. In questo valore d'uso, che è questo cellulare, c'è il valore di scambio. Questo valore di scambio corrisponde alla quantità di lavoro che i produttori di tutte le parti di questo cellulare e il cellulare in definizione hanno contribuito a questo. Ecco, però appunto i lavoratori a loro volta fanno parte dello scambio. Il salario che cos'è? Il salario è la parte di valore che il lavoratore immette nel prodotto. Per produrre un valore d'uso, cioè questo cellulare, c'è bisogno dei lavori di chi produce la parte digitale, chi produce la parte esterna, eccetera, eccetera, perfino quelli che producono la vendita commerciale. In questo scambio c'è un'ineguaglianza che per primo Marx mette in rilievo in questo valore. E quindi qui la poesia scompare. appunto, perché la relazione tra le persone è diventata una relazione tra cose. Quando si criticherà, poi viene avanti una critica, questo lo capisce già Hegel, no? Dice c'è l'alienazione, che significa alienazione? Uno ha messo una parte di sé in una cosa, cioè in qualcosa che non è umano, no? E che anzi serve a creare un prodotto che altri umani comprano, quindi partecipano allo scambio. Quindi è la relazione che scompare. E scompare. Guardate, questo è un rischio che corre tutto il meccanismo della società. Che se ci pensiamo bene, ma qui insomma il discorso andrebbe troppo oltre.
Ma già sta succedendo,
Eh?
giusto? Già sta succedendo questo. E la relazione sta scomparendo.
Non sento bene.
Già sta succedendo che la relazione sta scomparendo.
La relazione, appunto, tende la relazione tra soggetti. È una cosa che non compare più nello scambio. Se questo particolarmente importante è a due livelli, quello della formazione e quello della cura. No? È quello che credo interessa poi particolarmente noi, in generale, ma anche specificamente noi che stiamo parlando queste cose. E appunto, per esempio, proprio trattando della cura, Oscar mi ha richiamato e quindi adesso lo rifarà per voi, a un'affermazione di Simone Weil. Oscar, Intervieni tu.
Va bene. L'affermazione di cui parla Vittorio è la sintesi di tutta una serie di studi e di pensieri filosofici di Simone Weil, che potremmo sintetizzare come la grazia dell'attenzione. Ci tornerò su questo. Riprendendo una parte del titolo, Vivere poeticamente, che senso ha all'interno di un'ecologia della salute, del contesto in cui ci troviamo a parlare oggi? Diceva, credo di non ricordare male, ma diceva Ungaretti che la sessualità è come la poesia e la poesia è come la sessualità. Nel senso, dice, la poesia è qualcosa che sovverte i canoni tradizionali del linguaggio, così come la sessualità sovverte i canoni comuni, tradizionali della relazione, dell'uno che va incontro al destino di due, diciamo così. E vivere poeticamente, legandoci a questa affermazione di Ungaretti, all'interno del mondo della cura e dell'ecologia della salute, significa, credo, sovvertire i canoni tradizionali e il paradigma che guida la cura oggi nel nostro mondo contemporaneo. Diceva, credo, Lange, faceva questo esempio divertente, diceva, scusatemi, ma se siete in un convegno e io mi metto a fare il treno, mi alzo e faccio ciuff, ciuff, ciuff. Credo che tutti mi pigliano per matto. Ma se consideriamo matto un uomo che fa una macchina, non considerate pazzesca una teoria che tratta gli uomini come le macchine? Una cura che tratta gli uomini come le macchine? Ecco, vivere poeticamente è sovvertire questo paradigma che ancora è influente. Per esempio, nel contesto della cura, in cui ancora si pensa, in maniera, direbbe Gregory Bateson, patologica, che ci sia qualcuno che sa che cura un oggetto che non sa. Che la relazione sia, direbbe lo stesso Lacan, tra un supposto sapiente sapere e qualcuno che si mostra come oggetto da riparare. Oggi noi sappiamo che questo tipo, il danno più importante che fa è un notevole contributo alla scomparsa della relazione a cui accennava prima Vittorio. Fra l'altro, in un momento in cui, anche attraverso alcune ricerche delle neuroscienze, ci mostrano attraverso delle neuroimaging di come l'altro sia estremamente sensibile alla relazione. A secondo di come, per fare un esempio semplice, il medico dà una diagnosi al paziente, si colorano parti diverse del cervello che hanno funzioni neurobiologiche e neurofisiologiche diverse. Ce l'abbiamo anche le immagini di tutto ciò, questo all'interno di tutti quegli studi straordinari che fanno sull'effetto placebo, che tuttora io considero uno dei farmaci più potenti e importanti a disposizione della farmacologia contemporanea, perché al centro appunto c'è la relazione tra tutti noi abbiamo, per tradurre in termini di vita comune, il detto della veil, la grazia dell'attenzione, tutti noi ricordiamo di una cura in cui questa grazia l'abbiamo sentita, l'abbiamo vissuta, in cui ci siamo sentiti soggetti tra soggetti, in relazione con. Perché esattamente, diceva in maniera profetica Bateson, e mi ricordo alcuni anni fa in cui a un convegno ero insieme con la figlia, con Nora, a Matera, in cui commentavamo il danno di questo tipo di concezione della salute, perché esattamente infrange la struttura che connette gli elementi di ciò che si apprende, e come dice il titolo di questa locandina, e distrugge necessariamente ogni qualità, facendo degli enormi danni alla cura in se stessa. Ora, l'altro pezzetto la scommessa scommettere sull'improbabile. Sempre in quel convegno in cui c'era Nora, io dicevo, a me ricorda uno dei famosi libri del padre, che era Dove gli angeli esitano. Perché scommettere sull'improbabile è uno slogan che utilizza Edgar Morin, il quale mi raccontava, per spiegare il senso della frase, cioè immaginati me in una Francia occupata dai nazisti e con Hitler che sta invadendo tutta l'Europa. In quel momento io divento partigiano. C'era una scommessa più improbabile di quella, diciamo così, all'epoca. Però a noi ci tocca scommettere sull'improbabile, perché è improbabile che riusciamo a far diventare centrale e cruciale la relazione tra soggetti nell'ambito della cura. Ma è una scommessa che ci permette di provare a salvare la qualità, quello come diceva Bateson. Anch'io devo dire, da Bateson, che ha fatto parte della mia formazione psicoterapeuta, ho preso un po' di aforismi che utilizzo anche nell'insegnamento. Voi ricordate quando Bateson diceva ai propri studenti di biologia in California, iniziava le lezioni con: che relazione c'è fra una stella marina e il Senato degli Stati Uniti d'America? Che lasciava ovviamente abbastanza perplessi gli studenti in quel momento. Così io inizio le mie lezioni di psicologia sociale della famiglia dicendo: che relazione, come si diventa autonomi? Come si costruisce una personalità indipendente? E anche i studenti e le studentesse hanno qualche difficoltà a rispondere, e in genere rispondono attraverso quelli che Bateson chiamava principi dormitivi, no? Perché l'oppio fa dormire? Perché contiene un principio dormitivo, no? Cita Molière, Bateson, credo in Mente e Natura, se non mi sbaglio, o verso un'ecologia della mente, non mi ricordo più. Cioè rispondono con tautologie, perché è difficile per le studentesse mettere insieme due concetti che sembrano opposti, cioè l'indipendenza e la dipendenza, perché essendo noi una specie che ha bisogno di un lungo allevamento, il più lungo tra tutte le specie che conosciamo, per anni e anni e anni, oggi anche per decenni e decenni e decenni, l'indipendenza emerge da una buona dipendenza. ed è difficile metterli insieme, così come è difficile mettere insieme il fatto che una relazione di cura ha bisogno di un intreccio, di una dimensione erotica che permette al curà, a colui che si fa curare, di far emergere le sue risorse, le sue possibilità. In psicoterapia il soggetto deve imparare ad ascoltare le proprie parole, i propri sentimenti, a ripensare il proprio passato, che, per dirla con una battuta, è l'unica cosa che si può cambiare. È un altro aforismo tipo: l'unica cosa che si può cambiare nella propria vita è il proprio passato, perché il presente, come lo nominiamo, è già passato, e il futuro non abbiamo queste capacità di indovino, diciamo così. Ecco, la scommessa sull'improbabile è una sfida poetica, erotica, contro Thanatos. Ed è improbabile perché Thanatos quasi sempre vince lui. Noi proviamo a resistere e a creare nicchie di resistenza, perché ogni tanto, qualche volta, queste nicchie non solo ci fanno vivere meglio in quel momento, ma possono addirittura diventare comunità più larghe che fanno vivere meglio tutti. Grazie.